Io non ci credo,
non ci credo, non ci credo, non ci credo. Non ci credo.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Un saluto affettuoso da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica successiva alle 16.50 in replica registrata. Questa radio conta sull'affetto e il sostegno dei suoi ascoltatori, non avendo sponsor commerciali alle sue spalle. Ecco perché vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il 120 82 301, intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, è attrezzato per ogni tipo di versamento. E adesso possiamo cominciare la puntata di oggi, lasciando l'apertura, come sempre facciamo qui a Non ci credo, al jazz.
Off in Harlem, yeah, good old Harlem. You have your fun under the Harlem sun, so drop me off in Harlem. There's Duke Ellington up in Harlem. He writes all his tunes in Harlem, and old Satchmo's still swinging way up in Harlem. All the cats are still up there, they're beating out those riffs. And Apollo, Puerto Rico, to give you a great big lift. Yes, drop me off in Harlem. Yeah, man, beautiful Harlem. You get red beans and rice, it's very nice. Way up there in Harlem, daddy. Thank you.
Cari amici, non direte che vi tratto male in quanto a brani musicali. Ben trovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi è l'11 aprile 2015. L'apertura è stata fatta con il brano Drop Me Out at Harlem, con due esecutori veramente eccezionali. Duke Ellington, che questa canzone l'ha composta, e la magica tromba dell'immenso Louis Armstrong. Oggi la puntata è la naturale prosecuzione dell'ultima, durante la quale avevamo cominciato ad analizzare il libro di Gianni Silvestrini, uscito da poco in libreria, sui cambiamenti climatici. Avevamo percorso i primi capitoli che sostanzialmente fanno il punto della situazione, cercando di spiegare come mai il limite di 2 gradi di aumento della temperatura entro questo secolo sia un limite invalicabile da rispettare, se non si vuole che le condizioni del pianeta risultino poi non più adatte alla sopravvivenza della razza umana. Ed infatti il titolo di questo libro è proprio 2C, oppure, se preferite, 2 gradi. Oggi dunque continueremo nell'analisi e cercheremo anche di scoprire se qualche spiraglio esiste o addirittura se qualche progetto di salvaguardia è già stato messo in piedi. Quello che emerge, guardandosi intorno per vedere cosa di buono è già stato fatto, o comunque quello che si pensa di fare, è una considerazione abbastanza impietosa. Ormai nessuno sano di mente può negare la presenza del grave problema legato al clima, con tutte le terribili conseguenze che comporta. È anche vero che c'è ancora chi sostiene che la Terra è piatta o che l'evoluzione non c'è mai stata e la Terra è stata creata meno di 10.000 anni fa. Ma sono posizioni che liquidiamo con un sorriso infastidito, perché il primo passo per risolvere un problema è evidentemente quello di riconoscerne l'esistenza. Questa presa d'atto ha come conseguenza il fatto che, per molti aspetti, è già troppo tardi per tornare indietro e quindi, invece di innestare la retromarcia, si approntano delle strategie per adeguarsi al nuovo panorama che avremo. Un pianeta più caldo, almeno nei prossimi 100 anni, probabilmente per diversi secoli a venire, con ondate di calore, uragani anche in zone che non ne avevano mai viste, siccità crescente, carenza di materie prime e quindi di energia e tutto il resto del pacchetto di cui abbiamo parlato la puntata scorsa. Ecco allora che ha senso quello che l'amministrazione di Chicago ha fatto per difendersi dalle ondate di calore che si stanno presentando sempre più frequentemente. Hanno infatti piantato 1 milione di alberi e trasformato in tetti verdi le coperture di 6.000 palazzi. È chiaro che questo non risolve affatto il problema, nel senso che non ne elimina le cause, semplicemente mette una pezza alle conseguenze. Questo più o meno era il punto a cui eravamo arrivati. E adesso andiamo avanti. Di fronte a questa analisi che appare spietata e alle necessità che ci stanno di fronte, definire gli obiettivi per sopravvivere al disastro ambientale è la prima mossa da fare. Cerchiamo allora di capire cosa si può fare e soprattutto cosa si sta facendo in questa direzione. Analizzeremo le soluzioni proposte un po' alla volta, magari anche nelle prossime settimane, ma io credo che siamo curiosi di avere almeno un'idea di dove dovremo arrivare e soprattutto in quanto tempo, perché da tutto quello che ho detto, proprio il tempo sembra essere l'elemento decisivo. Se dunque vogliamo che entro questo secolo la temperatura media del pianeta non aumenti più di 2 gradi rispetto ai valori di prima della rivoluzione industriale, bisogna fermare la crescita dell'effetto serra e fare comunque in modo che la concentrazione di anidride carbonica nell'aria non superi le 450 parti per milione. Oggi siamo a 400. Va anche detto che non tutti sono d'accordo con questo valore. Per esempio, James Hansen, che aveva comunicato ad un perplesso senato americano che i cambiamenti climatici avevano origine antropica, cioè causate dall'uomo, già nel 1998. Secondo lui il limite da imporre non è 450, ma 350 parti per milione, così da limitare l'aumento di temperatura a 1,5 gradi. L'ascendente di Hansen è molto forte, così alla conferenza delle parti di Cancun nel 2010, quelle sapete organizzate dall'IPCC, 110 paesi avevano sottoscritto questa sua proposta e ne era nato un movimento chiamato 350.org che ancora oggi si batte proprio in questa direzione. Dal momento che abbiamo già quasi raggiunto un grado di aumento di temperatura, questa prospettiva, cioè quella di limitare a un grado e mezzo l'aumento di temperatura entro la fine del secolo, sembra quasi impossibile da raggiungere. Ma non è che il limite di 2 gradi sarà una passeggiata. I tecnici di Global Carbon Project hanno calcolato che per rimanere nei limiti fissati si potranno immettere in atmosfera al massimo 1000 miliardi di tonnellate di CO2 da qui al 2100. Ora, se noi andiamo a vedere i valori del 2014 e immaginiamo cosa potrà accadere con questo trend, ci accorgiamo che il pacchetto consentito, cioè i 1000 miliardi di cui parlavo prima, sarebbe finito nel 2040, cioè 60 anni prima del traguardo fissato. Ecco allora che la riduzione delle emissioni non è sufficiente. Occorre anche togliere all'atmosfera la CO2 che è già presente in essa. E questo si fa aumentando in modo estremamente importante la vegetazione, utilizzando energie verdi a più non posso e così via. Nello scenario dei 2 gradi Celsius di aumento, l'equilibrio tra CO2 immessa e assorbita si dovrebbe raggiungere non più tardi del 2070. Il problema è che quando noi leggiamo gli accordi internazionali tra stati per combattere i cambiamenti climatici, il verbo dominante è ridurre. Ora, fateci caso, se io riduco la deforestazione dal 20% al 10%, non faccio un passo indietro, continuo a deforestare solo più lentamente. Io credo sia chiaro il motivo di tutto questo, tenendo conto che quello della deforestazione è soltanto uno dei tanti esempi che possiamo fare. Questo implica una svolta epocale nel modello di sviluppo, nelle tecniche di produzione di energia, di consumo e di distribuzione delle merci, nella mobilità, nell'organizzazione delle città e così via. Insomma, per mantenere agli umani una possibilità di sopravvivenza, bisogna cambiare registro. Cosa che chi ha interessi colossali come molte grandi aziende o associazioni di industriali o stati interi non hanno alcuna intenzione di concedere. E anche per i politici, per molti politici, muoversi contro questa enorme potenza economica non è facile. Ci vuole coraggio, spirito di servizio verso la cittadinanza e non la grande preoccupazione a quanti voti potrà costare questo o quell'intervento. Oggi sentiamo spesso parlare di processi carbon free, cioè senza produzione di carbonio, quindi di anidride carbonica. Bene, questa prassi dovrebbe continuare, sempre nell'ottica di mantenere entro i 2 gradi l'aumento di temperatura, questa prassi, dicevo, dovrebbe continuare ad un ritmo del 6,3% ogni anno, ma attualmente è appena dell'1,2%, 5 volte inferiore. Certo, ci sono paesi che lasciano ben sperare. In Australia c'è stato un calo del 7,2% grazie all'introduzione della carbon tax e della crescita delle rinnovabili. In questa classifica anche l'Italia non è messa malissimo. È terza con il 4,8% grazie alla crescita consistente delle rinnovabili soprattutto negli ultimi anni. Un'altra notizia interessante, contrariamente a quanto si apprende dalle chiacchiere da bar, riguarda i paesi emergenti. Questi dal 2013 in poi hanno superato piuttosto nettamente i paesi industrializzati, non so, pensate per esempio a quelli del G8, in quanto a riduzione delle emissioni serra. Le buone notizie tuttavia nascondono sempre qualche imprevisto. Se si considerano gli impegni assunti dagli stati alla fine del 2014, l'aumento di temperatura finale sarà almeno di 3 gradi Celsius. Tra i tanti accordi siglati in questi anni, o le prese di posizioni come quelle della Unione Europea per il 2020, poi il 2030, poi il 2050, spicca sicuramente l'accordo del novembre scorso tra gli Stati Uniti e la Cina per la riduzione delle emissioni serra in atmosfera. Ora facciamo attenzione, perché questo accordo non risolve niente, è solo un pezzo di carta e fino a che non vedremo i risultati effettivi resterà solo un pezzo di carta. L'accordo tuttavia una sua importanza ce l'ha, perché è la prima volta che i due paesi che maggiormente inquinano il pianeta prendono atto ufficialmente che il problema esiste e va affrontato. La più grande economia mondiale nell'Occidente e quella che lo diventerà in futuro in Oriente si rendono conto dei gravi problemi che l'umanità ha davanti. È possibile che Obama, come dicevo la scorsa volta, si sia mosso più per una scelta politica per recuperare credito nei confronti dei suoi elettori che gli hanno girato le spalle alle ultime elezioni di medio termine, che peraltro. Occorre anche ricordare come gli Stati Uniti siano divisi nettamente su questo argomento. I repubblicani, infatti, sono abbondantemente finanziati dalle grandi lobby dell'energia, del carbone, del cibo, dei medicinali, e a loro un mondo che faccia a meno delle fonti fossili non è che piaccia moltissimo. Dunque, la politica statunitense ondeggia tra rinnovabili e shale gas, tra parchi eolici e centrali nucleari, a seconda di chi siede alla Casa Bianca. La Cina si è dovuta arrendere quando generazioni di piccoli cinesi hanno dichiarato di non sapere di che colore sia il cielo sopra le loro teste. L'inquinamento da carbone è arrivato a livelli intollerabili e diventa necessario fare qualche passo indietro. Va tenuto presente che il carbone è largamente la fonte fossile più disponibile in Cina, quella che produce 3/4 della loro elettricità, e rinunciarci significa fare grandi sacrifici, soprattutto economici, perché occorre smantellare le vecchie centrali e sostituirle nel progetto cinese con parchi rinnovabili e numerose, quasi 30, centrali nucleari. Ad ogni modo, l'accordo firmato dalla Cina prevede una riduzione delle loro emissioni a partire dal 2030, per cui di tempo ce n'è ancora.
Il ricordo di un amore viaggia nella testa e non c'è una ragione quando cerchiamo quel che resta. È come un vento di passione o una rosa rossa, il ricordo di un amore ci cambia e non ci lascia. Se avessi avuto almeno un'occasione, adesso che so trovare le parole, ma il ricordo di un amore continua a viaggiare nella testa.
Il ricordo di un amore lascia in bocca il sale ed arriva dritto al cuore senza nemmeno avvisare. In una lettera d'amore, è nel canto del mare, è il ricordo di un amore, ci parla e non ci passa. Se avessi avuto almeno un'occasione, adesso che so capire le parole, ma il ricordo di un amore continua a viaggiare nella testa.
Thank you.
ricordo di un amore, questi erano Pino Daniele e Giorgia. Come ormai ho detto un sacco, ma veramente un sacco di volte, c'è anche un risvolto economico di cui tenere conto. I costi non riguardano solo l'aumento del prezzo del greggio o dell'uranio, ma anche gli effetti negativi sull'ambiente e la salute, che comporteranno costi molto alti per rimediare ai danni causati. E più si aspetta, più rilevanti saranno i danni e più costosa la pezza da metterci. Secondo gli studi dell'IPCC, ogni decennio di ritardo farà crescere i costi del 40%. Ora, accanto a questa osservazione c'è anche quella che i prezzi delle tecnologie, di cui parleremo diffusamente dopo, utilizzate per combattere i cambiamenti climatici, stanno calando a vista d'occhio. Basta pensare a cosa costava un sistema fotovoltaico sul tetto della propria casa 10 anni fa e oggi. Su questo aspetto a me sembra illuminante l'opinione di Paul Krugman, premio Nobel per l'economia nel 2008. Lui dice: l'idea che lo sviluppo economico e la strategia per il clima siano incompatibili può sembrare ragionevole, ma in realtà è il pregiudizio di una mente confusa. Se riusciremo a superare gli interessi di parte e le ideologie che hanno bloccato finora le azioni, scopriremo che il risultato di salvare l'ambiente è molto meno costoso e più facile di quanto normalmente si pensi. Mi sembra chiarissimo. Quindi conviene, però c'è qualcuno che non vuole che questo si faccia. E questa è una cosa bellissima, ma non è per niente semplice. In effetti, se si vuole arrivare all'obiettivo, qualche testa dovrà cadere. Non possiamo continuare a sovvenzionare regalando miliardi dei nostri soldi alle fonti fossili e pretendere di sviluppare anche le rinnovabili. Non si potranno abbandonare i paesi più poveri al loro destino. Occorrerà negoziare con i paesi emergenti una strategia di qualche tipo. Oggi la CO2 prodotta dalla sola Cina è uguale a quella di Stati Uniti, Unione Europea e Giappone messi insieme. Un altro strumento utilizzabile è la cosiddetta carbon tax, ma non quella per poveracci utilizzata per poco tempo e poco tempo fa anche da noi. Una tassa vera che penalizzi chi immette grandi quantità di CO2 in atmosfera. Ci sono esempi attuati, ma come sempre diciamo, a volte riesce incomprensibile come il copia e incolla sia strumento del tutto sconosciuto dai vari governi. Nel 2008 la provincia canadese British Columbia ha applicato una carbon tax progressiva fino ad arrivare a 21 euro per tonnellata di CO2 immessa nell'atmosfera. I proventi venivano ridistribuiti tra i cittadini e alle aziende virtuose. I risultati? Nel resto del Canada il consumo di prodotti petroliferi è aumentato dell'1,5% l'anno successivo. In British Columbia è calato del 17,4%. Ma la cosa straordinaria è che il PIL e quindi la produzione non hanno avuto in quella provincia nessun calo. Semplicemente gli investimenti sono stati destinati altrove, a tecnologie che ostacolassero i cambiamenti climatici. Il consenso della popolazione, che inizialmente non era grandissimo, nel tempo è cresciuto tanto da riproporre la tassa per altri 5 anni, e oggi sarebbe un vero problema toglierla. La popolazione non sarebbe affatto d'accordo. Ora, è chiaro che questo è solo un esempio, ce ne sono altri che oggi non abbiamo il tempo di esplorare, ma magari potremo farlo nelle prossime puntate. Ci sono altri elementi da considerare nella lotta ai cambiamenti climatici. Accenno soltanto a 2 di essi perché voglio dedicare una breve parte del programma ad altre questioni. Si tratta da un lato di Papa Francesco, di cui io non parlo molto spesso, che ha un atteggiamento positivo nei confronti di questo argomento. E poi, seconda situazione, tutti aspettano la conferenza di Parigi del prossimo dicembre, la COP21, quella organizzata sempre dall'IPCC, che, a leggere le dichiarazioni dei partecipanti, quindi degli uomini politici, sembra davvero l'ultima spiaggia per salvaguardare la permanenza della razza umana su questo pianeta. Speriamo che non accada, come nelle precedenti occasioni, che i partecipanti, i politici che vanno a queste conferenze, la prendano come una vacanza, magari per visitare il Museo d'Orsay. Secondo un antico detto, i soldi guadagnati più facilmente sono quelli che non vengono spesi. Questo vale decisamente anche per la situazione che stiamo esaminando. L'energia guadagnata più facilmente è quella che non viene consumata. Attenzione, questo non significa affatto, come qualche facilone vorrebbe far credere, tornare a lume di candela. Significa aumentare l'efficienza delle macchine, dei processi, significa un utilizzo più razionale delle risorse naturali. E questa è la grande sfida di questo secolo insieme a quella del clima. È possibile? È probabile? È conveniente? Vediamo alcuni esempi che potranno, meglio di tanti discorsi, farci capire come stanno le cose. A Parigi, uno stabilimento Renault si occupa di rimettere in sesto pezzi di motori usati di automobili che vengono poi rivenduti a metà prezzo. Risultato? 80% di risparmio di energia e 77% in meno di rifiuti prodotti. Risparmio e miglioramento della produttività. È il sogno di copiare quello che avviene in natura, cioè di far diventare il più circolare possibile il sistema di produzione e distribuzione delle merci. La prossima settimana insisteremo su questo tema della circolarità dei processi produttivi. Significa minore spese, minore risorse spese, minori rifiuti prodotti e significa quindi minore inquinamento. L'Europa ha le idee abbastanza chiare in questo senso. La sua roadmap prevede il riciclo o il riuso delle risorse al 50% entro il 2020 e al 70% entro il 2030, mettendo in piedi una filiera virtuosa che produrrà nel prossimo decennio almeno 150.000 posti di lavoro, nuovi posti di lavoro. Spostiamoci adesso negli Stati Uniti e parliamo di due fisici. Il primo è Arthur Rosenfeld, laureatosi con Enrico Fermi a Chicago. Nel 73, come credo tutti sappiano, c'è la prima grande crisi del petrolio e in California si pensa di costruire due nuove centrali elettriche all'anno per far fronte all'emergenza. Rosenfeld, convocato, sostiene che non ne vale assolutamente la pena perché attraverso un aumento dell'efficienza si può tranquillamente sopravvivere. Ovviamente le compagnie elettriche che avrebbero guadagnato di quel poco dalla costruzione delle nuove centrali non la pensano così e cercano addirittura di mandarlo via. Rosenfeld non solo non se ne va, ma è quello che porta alla classificazione degli elettrodomestici, lui in realtà comincia coi frigoriferi, in classi di consumo, sapete, dalla G alla A, la A+, la A++, quelli insomma che troviamo adesso disponibili nei negozi. In 25 anni si è avuta una riduzione dei consumi specifici del 75% e un calo dei prezzi del 64%. Ah sì, un'altra quisquiglia. L'abbattimento dei consumi ha permesso la creazione di 1,5 milioni di nuovi posti di lavoro in California e il risparmio sulle bollette di 56 miliardi di dollari, secondo i calcoli dell'Università di Berkeley comunicati in un report del 2008. L'altro fisico, di cui parlavo prima, è Amory Lovins, il quale ha letteralmente messo in crisi tutte le certezze americane parlando di efficienza e di rinnovabili. Nel 1982, guardate, 82 sono passati quindi molti anni, costruisce il Rocky Mountain Institute sulle montagne del Colorado, quindi non in spiagge in un posto molto caldo. Risultato, l'edificio risparmia il 90% dell'energia elettrica e il 99% di quella termica. I visitatori vengono ricevuti in un giardino in cui crescono dei banani di cui potete assaggiare anche il frutto. Oggi le idee di Lovins sono state inserite nel 13° piano quinquennale della politica cinese. Dunque, da questi esempi si capisce che la strada sembra essere prima di tutto quella dell'efficienza, ma le cose non vanno benissimo. Nel mondo oggi si investono circa 300 miliardi di dollari per l'efficienza e 550 miliardi, quasi il doppio, per le fonti fossili. Eppure i vantaggi sono evidenti, non solo da un punto di vista economico, ma anche ambientale. È dunque strano che l'Unione Europea abbia posto come 27% il proprio tetto di riduzione, mentre, secondo il Fraunhofer Institute, l'obiettivo del 40% è ampiamente alla portata. Proviamo a chiudere il discorso sull'efficienza guardando anche da qualche altra parte. 4 anni fa, più o meno un mese fa, il Giappone ha attraversato uno dei momenti più difficili con lo tsunami e gli incidenti alle centrali nucleari di Fukushima. L'impressione è stata enorme dappertutto. Tokyo, subito dopo, decide di chiudere le proprie 54 centrali per provvedere ad un esame approfondito della loro sicurezza. Ma un paese come il Giappone non può restare senza corrente elettrica. E gli interventi immediati riguardano quindi tre settori: le centrali termoelettriche che vengono potenziate, le rinnovabili e l'efficienza. Come sempre, i nipponici hanno stupito il mondo. Nel 2013, due anni dopo la tragedia, sono riusciti a risparmiare 79 terawattora, equivalente alla produzione annua di 13 reattori nucleari. Oltre a questo, nel solo 2014, sono stati installati impianti fotovoltaici per oltre 10 gigawatt, quanto 7-8 reattori nucleari. E poi c'è la tecnologia che avanza e permette di abbattere consumi e costi. A volte basta avere un po' di pazienza, è accaduto per esempio con le lampadine LED. Secondo l'EIA, che è l'Amministrazione per l'Informazione Energetica ed è un organismo del Ministero dell'Energia degli Stati Uniti, tra il 2010 e il 2020 si assisterà ad un aumento di 3 volte dell'efficienza luminosa e ad un abbattimento di 10 volte dei prezzi dei LED. E poi ci sono però anche i comportamenti che in questi tempi non possono non tener conto della situazione generale. Così, per citare qualche dato, in Gran Bretagna dal 1997 al 2012 i consumi sono scesi del 30%, questo è un dato che è prima della crisi, e a livello mondiale le nuove tecnologie permetterebbero un risparmio del 15% dei consumi elettrici. Sono tutti esempi che hanno alle basi un episodio traumatico: la crisi petrolifera, la crisi climatica, il disastro nucleare giapponese. Come a dire che quando comincia a mancare la terra sotto i piedi è tempo di darsi una mossa. C'è solo da sperare che accada presto e accada dappertutto. To stand in your arms with Set Fire to Rain con Adele, questo era il brano che avete appena ascoltato. Adesso proviamo ad essere molto chiari. La natura ci ha messo decine di milioni di anni ad accatastare combustibili fossili, carbone, petrolio, gas. L'uomo in 300 anni, un tempo infinitamente piccolo, se li è bruciati quasi tutti. E non è solo questione di non averne più, perché bruciandoli abbiamo alterato le condizioni di vita sul pianeta, cambiando il clima e gli equilibri costruiti in milioni e milioni di anni. Dunque la maggior parte dei giacimenti che ancora ci sono devono restare là sotto. L'assurdo in questa situazione è che la società sta finanziando abbondantemente le fonti fossili, destinando, secondo l'organizzazione Oil Change International, quasi 100 dei 550 miliardi alla ricerca di nuovi giacimenti nei paesi del G20. Io credo sia nota a tutti la teoria di Hubbert sul picco del petrolio. Secondo il geologo King Hubbert, che ha avuto un lungo periodo lavorativo alla Shell, la quantità di petrolio estratto a prezzi convenienti avrebbe avuto un picco intorno al 2010 per poi ridursi drasticamente in tempi piuttosto brevi. In realtà la questione dell'abbondanza del petrolio è piuttosto incerta, ma ci sono segnali evidenti che la teoria di Hubbert, tanto campata in aria, alla fine non era. Lo ricorda la stessa IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia, che è stata fondata dall'OCSE nel 74, quindi l'anno dopo la prima crisi petrolifera che ho già ricordato. Nel 2008 il capo economista della IEA, Fatih Birol, annuncia un picco nel 2020, ma 4 anni dopo lo stesso Birol cambia opinione completamente. Cos'è successo nel frattempo? Gli Stati Uniti cominciano ad estrarre gas e olio dagli scisti con il sistema del fracking, di cui parleremo tra poco. Anche da noi c'è chi sostiene, per esempio qualche dirigente dell'ENI, che sta arrivando un periodo di vacche grasse, testimoniato dal crollo del prezzo del greggio. In effetti, dall'estate del 2014 è accaduto proprio questo, ma secondo gli esperti ciò è dovuto principalmente ai massicci investimenti nella ricerca di nuovi giacimenti effettuati tra il 2003 e il 2010, che si sono poi realizzati nel 2014. Torneremo più avanti su questo punto e vedremo che il calo del costo del greggio nel 2014 è dovuto anche a delle politiche economiche e finanziarie degli Emirati Arabi. Ma se noi analizziamo con i dati della EIA, l'amministrazione dell'informazione sull'energia di cui ho parlato prima, i consumi degli ultimi 9 anni, ci rendiamo conto che la produzione convenzionale è rimasta fissa, ferma, è stata stazionaria. L'aumento è legato alle nuove fonti, gli idrocarburi derivati dal metano, i biocombustibili, le sabbie bituminose del Canada e soprattutto lo shale oil e lo shale gas. Perché succede tutto questo? Perché non cresce ancora l'offerta di petrolio? Da un lato il calo di produzione dei pozzi esistenti e la difficoltà di trovarne di nuovi, e poi i costi cresciuti enormemente. Emblematico in tal caso è il caso del giacimento Kashagan sul Mar Caspio. L'attivazione era prevista nel 2005 con una spesa di circa 10 miliardi di dollari. Ripeto, 10 miliardi di dollari. L'inizio della produzione è stata spostata al 2017 con una spesa prevista di 116 miliardi di dollari. Altro tema decisivo è capire perché c'è stato questo improvviso calo dei prezzi nel 2014. Secondo gli esperti ciò è dovuto, prima di tutto, ad un cambio di strategia dell'Arabia Saudita, che ha lasciato immutata la produzione tagliando i prezzi. Questo ha indebolito di molto la concorrenza di Russia, Iran, Venezuela. Si dice che questa situazione durerà poco e i prezzi poi torneranno a crescere. Ma c'è un'altra osservazione da fare. Nonostante le trasformazioni in atto nei grandi paesi emergenti come l'India e la Cina, la domanda è comunque destinata a ridursi nel tempo. Lo impone la politica contro i cambiamenti climatici che sta trasformando i settori energetici privati dalla costruzione edile al riscaldamento, per finire alla mobilità, che sta portando a enormi risparmi, come vedremo in seguito. Per chiudere, 2 parole sugli investimenti per la ricerca di nuove fonti. I costi crescono vertiginosamente, mentre la produzione rimane, come dicevo prima, costante. Un calo tra il 2000 e il 2013 del 500%.
sono tantissimi soldi in meno. La Shell ha deciso di sospendere le ricerche nell'Artico, anche sulla spinta dell'opposizione degli ambientalisti, e le società petrolifere più importanti diminuiranno di un terzo questo tipo di investimento di qui al 2017. La situazione dunque non è delle migliori per i poveri petrolieri e non lo è nemmeno per il mantenimento del livello di qualità della vita a cui ci siamo abituati. Detto dell'efficienza, a cui occorre aggiungere il risparmio e il virtuosismo dei singoli cittadini, la società si è indirizzata per ovviare alla carenza di fonti fossili per il futuro verso tre scenari, tutti e tre, passatemi l'espressione, apocalittici. Si tratta di shale gas o shale oil, del carbone e del nucleare. Dell'estrazione non convenzionale di olio e gas con il fracking ho già parlato moltissime volte questi ultimi sei anni qui a Radio Cooperativa e anche durante l'ultima puntata, per cui saltiamo questo tema e veniamo direttamente al carbone. Il 45% delle emissioni di anidride carbonica legate all'uso dei combustibili fossili è dovuto alla combustione di carbone. Il consumo di questa fonte fossile è abbastanza costante negli ultimi 30 anni. Sappiamo che ci sono grandi economie come quelle cinesi e indiana che sul carbone basano una buona parte della loro produzione di elettricità. Le prospettive, tuttavia, sono quelle di un progressivo abbandono di questa fonte. Sicuramente negli Stati Uniti, dove l'EPA, l'ente per la protezione dell'ambiente, chiede la dismissione, quindi la chiusura, di molte centrali entro il 2030. Perfino la Cina ha avviato un piano per ridurre l'uso del carbone in futuro, anche se l'aumento del 2,3% annuo è attribuibile a Pechino, del 2,3% mondiale, è attribuibile a Pechino per ben più della metà, per l'1,4%. Quindi, nonostante ci sia l'intenzione di ridurre l'utilizzo del carbone, in questi anni la Cina continua ad aumentarne l'utilizzo. In questa situazione, tuttavia, c'è chi non si arrende mai e inventa il cosiddetto carbone bianco o carbone pulito, un modo di dire che ha tutta l'aria di un poderoso simoro. Una delle tecniche abbinate a questa opzione riguarda la cattura e lo stoccaggio della CO2 nel sottosuolo. Cioè, si prende l'anidride carbonica prodotta, la si cattura e la si mette da qualche parte sottoterra. Dal 2008 sono stati stanziati 25 miliardi dai governi. In effetti la IEA stima che possa rappresentare un sesto delle emissioni serra, che non è certo poco, quindi se si potesse fare tranquillamente sarebbe un grande passo avanti. Ma le sperimentazioni in atto hanno incontrato enormi difficoltà, tanto da essere passate dai 75 casi del 2013 ai soli 22 del 2014, la maggior parte dei quali sono solo in fase di studio. Il problema forse più grande è quello di garantire la permanenza nel sottosuolo per migliaia di anni della CO2, un gas, lo ricordo, più pesante dell'aria, che può avere conseguenze terribili se fuoriuscisse. È già successo, per via assolutamente naturale, in Camerun nell'86. C'era una sacca sotto il lago Nios che si è aperta, provocando la morte di tutti gli esseri viventi, proprio perché la CO2 rimane a livello del suolo, ma tra tutti gli esseri viventi erano comprese anche circa 1800 persone. Ma quello che può bloccare l'estensione su larga scala della cattura e stoccaggio della CO2 riguarda ancora una volta i soldi da spendere. Il Congresso degli Stati Uniti ha stimato un aumento del 75% sui costi di costruzione di una centrale se si vuole anche stoccare la CO2. Ora, la CO2 viene stimata un tanto a tonnellata. Oggi si valuta che per rendere fattibile il CCS, cioè lo stoccaggio dell'anidride carbonica, questo prezzo dovrebbe essere circa 20 volte più elevato del valore delle attuali valutazioni europee, quindi un prezzo decisamente fuori mercato. E poi c'è anche il costo energetico da pagare. Una quantità significativa dell'energia che viene prodotta dalla centrale, dal 10 al 40% secondo i calcoli, servirà a questa operazione, cioè servirà non per accendere le lampadine a casa nostra, ma per stoccare l'anidride carbonica, e quindi i profitti della società che gestisce questa centrale verranno inevitabilmente ridotti. Attualmente con questo CCS funziona, tra l'altro dalla fine dell'anno scorso, quindi da pochissimi mesi, una centrale canadese che però inietta la CO2 catturata in pozzi di petrolio, quindi usa una tecnica differente. E secondo la stampa, con risultati piuttosto modesti. C'è un progetto statunitense nel Mississippi che ha già visto raddoppiare il budget di spesa. La Cina, per ovvi motivi di cui ho già detto, punta molto su questa tecnologia, tanto da inserirla nel recente accordo con Obama, quello del novembre del 2014. Insomma, parlare di carbone pulito oggi è un po' come parlare di nucleare sicuro o di fusione nucleare. Scenari ipotizzabili, ma ben lontani dal rappresentare alternative valide alla situazione attuale. Resta come ultimo punto dei tre di cui parlavo all'inizio il nucleare. Ora, se è vero che la produzione di energia nucleare non contribuisce ai cambiamenti climatici, almeno non in fase proprio di produzione di energia elettrica, ci sono altri piccoli inconvenienti da sottolineare. Primo, la produzione mondiale di elettricità da nucleare è appena l'11%, i dati sono del 2013, contro il 16% del 90, quindi molto in calo. Secondo, l'età dei reattori in funzione, che sono poco meno di 400, è elevata e quindi con l'età avanzata cala il rendimento e cresce il rischio di incidenti. Terzo, la costruzione di una centrale ha costi elevatissimi, aumentati ancora di più dalla necessità dei nuovi criteri di sicurezza dopo l'ultimo incidente giapponese. Quarto, i tempi di messa in produzione sono elevati. A dire il vero c'è un grande ventaglio di tempi, si va dai 4 anni addirittura ai 30, ma possiamo pensare ad un tempo medio di circa 10 anni. Quinto, i costi e i tempi di smantellamento sono enormi. Smantellare una centrale e mettere al sicuro il posto dove era costruita è un'impresa titanica. Al momento le esperienze in tal senso sono estremamente limitate. Sesto, nessuno oggi sa come stoccare le scorie radioattive. Settimo e ultimo, un incidente nucleare non è uno scherzo. Ne sanno qualcosa i cittadini di Fukushima, ma anche quelli che hanno visto contaminare acque del mare, campi e raccolti. E a preoccupare tutte le potenze mondiali. Sono punti, io credo, su cui non è che si possa discutere più di tanto, sono dati, non hanno nulla di ideologico. I paesi che hanno fortemente puntato sul nucleare, mi vengono in mente la Francia e gli Stati Uniti per fare due esempi, hanno di fronte problemi a non finire per la vecchiaia dei loro impianti, le nuove norme di sicurezza, che impongono adeguamenti oppure la dismissione dei reattori, con costi enormi. Nel caso francese la maggior parte delle centrali sono statali e a pagare saranno i cittadini, altro che elettricità a basso costo. Anche i progetti che avrebbero risolto ogni cosa sono stati un fallimento completo. Le centrali EPR, che dovevano arrivare anche da noi in Italia, secondo i governi dell'epoca, le centrali, dicevo, EPR di Olkiluoto in Finlandia e di Flamanville in Francia, hanno subito ritardi mostruosi e i costi addirittura triplicati. Parlando ancora di soldi, il disastro giapponese di 4 anni fa ha presentato un conto che non è neppure valutabile. Secondo qualche analista si aggirerebbe attorno ai 250 miliardi di dollari. Ancora una volta ad alimentare il mercato nucleare è la Cina, per la sua preoccupazione relativa al carbone di cui parlavo prima. Anche lei tuttavia incontra notevoli difficoltà e anche delle resistenze interne. Per dare un senso alla questione, ricordo che sono oggi attivi 21 reattori cinesi che soddisfano però soltanto il 2% della domanda elettrica. Il progetto di raddoppiare entro il 2030 la disponibilità non sposterà granché la dipendenza di Pechino dagli altri combustibili fossili.
Rosa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi chiamo
chiamo Antonio e sono matto. Sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare. E una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa. Una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Infatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base. Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole. I matti sono apostoli di un Dio che non li vuole. Mi fabbrico la neve col polistirolo. La mia patologia è che sono rimasto solo. Ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro. Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un permosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare. E una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa. Una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi chiamo Antonio, sto sul tetto. Cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
Questo era Simone Cristicchi, Ti regalerò una rosa. Tutto qua dunque, gli interventi possibili, nessun'altra strada da percorrere in futuro per evitare il collasso ambientale rappresentato dai 2 gradi in più nella temperatura media del pianeta? No, ci sono altre strade da esplorare, altre innovazioni di cui tenere conto, altri progetti da seguire. Alcuni sono più fantasiosi che pratici, ma altri sono davvero fantastici. Nel dicembre del 2012 la prestigiosa rivista Foreign Affairs pubblicava un articolo di Neil Gershenfeld dal titolo «Come costruire praticamente tutto, la rivoluzione della produzione digitale». Lo so che sembra si parli di fantascienza, ma questo geniale dirigente dell'MIT spiega di come la rivoluzione digitale sia ormai alle porte e che in un futuro, che non è molto lontano, saremo in grado di costruire una macchina qualsiasi fornendo gli ordini ad un computer che penserà a tutto il resto. D'altra parte, la stampa in 3D ha ormai compiuto 30 anni da quando Charles Hull, nel 1984, presentò il primo prototipo. Il principio di funzionamento è abbastanza semplice, almeno a parole. Agisce come una stampante a getto d'inchiostro che deposita l'inchiostro più o meno a seconda delle lettere che deve scrivere. Al posto dell'inchiostro, questa stampante 3D deposita materiali in strati differenti a seconda dell'oggetto da costruire. Per arrivare a questo è stato necessario sviluppare tecnologie e materiali particolari. I settori di intervento sono tantissimi, da strumenti per l'esplorazione spaziale agli studi ortodontici, dal settore medico alla costruzione di scarpe, dagli oggetti più semplici alla costruzione di case. Ad Amsterdam una parte di un palazzo è già stata costruita per questa via. In particolare, se i manufatti sono piccoli, i vantaggi sono molto grandi perché richiedono meno risorse, meno soldi, meno energia. Rientriamo dunque nel capitolo dell'efficienza di cui ho parlato prima. C'è poi la continua ricerca di nuovi materiali per affrontare questioni drammatiche e decisive, non so, dalla dissalazione dell'acqua marina alla produzione di energia solare. Uno di questi materiali ha portato ai suoi scopritori il Nobel nel 2009. Si tratta del grafene, derivato dal carbonio, dalle caratteristiche veramente sorprendenti. Duro come il diamante, 100 volte più forte dell'acciaio, ma flessibile e trasparente. Applicato per la prima volta nel 2009 su un wafer di silicio, ha consentito di ricavare energia dal sole con un rendimento di circa il 9%. Ma due anni dopo, un altro team ha ripetuto l'esperimento ottenendo un rendimento doppio in soli due anni. Prospettive rose dunque si annunciano per le celle fotovoltaiche. Uno dei grandi problemi dell'energia solare in generale è quella della disponibilità in determinate fasce orarie e quello dell'accumulo di tale energia per poter poi essere utilizzata a piacimento. Bene, in un centro coreano, proprio grazie al grafene, sono stati realizzati dei capacitori, cioè dei, per dirla in termini molto semplici, dei contenitori di energia, che hanno le stesse capacità di accumulo delle batterie agli ioni di litio, ma si caricano in pochi secondi. E questo è solo uno dei materiali in gioco. Altre ricerche riguardano i cosiddetti nanotubi di carbonio. Una ricerca giapponese, ma è solo uno degli esempi, sta creando con i nanotubi sorgenti luminose con consumi incredibilmente bassi, fino a 100 volte minori dei LED. Tutto questo riguarda la ricerca e spesso la tecnologia. E mi immagino già alcuni commenti. Chi governerà la tecnologia? La tecnologia non è buona o cattiva, ma i proprietari di essa potranno esserlo e come. È vero, ma queste sono le strade che la società sta percorrendo. La battaglia vera, a mio parere, è che queste tecnologie non finiscano di nuovo nelle mani delle multinazionali. Chi invece ha condotto una rivoluzione che con le multinazionali niente ha a che vedere e ha usato la più straordinaria tecnologia mai apparsa sulla Terra è stato Gunther Pauli, belga, autore del libro Blue Economy, di cui ho parlato proprio qui due anni fa, quando era uscito da poco. Einstein diceva che qualsiasi cosa tu possa immaginare di inventare, la natura l'ha già creata. Ecco la straordinaria tecnologia. Sono i processi che la natura ha costruito nei milioni di anni che ha avuto a disposizione, senza sprechi, senza creare rifiuti, senza bruciare nulla, mantenendo inalterati gli equilibri, senza insomma dare fastidio a nessuno. Quello che la Blue Economy propone è di sfruttare le enormi potenzialità dei 1000 processi naturali ed utilizzarli per una produzione senza inquinamento, con un consumo modesto di risorse, ma con un ritorno enorme in termini di produttività, di efficienza e anche di sopravvivenza. Ci sono centinaia di esempi di aziende che hanno saputo farsi strada in questo campo. Quello forse più eclatante è avvenuto in Colombia, nell'arida e desolata landa Las Gaviotas, dove non cresceva neppure l'erba. Paolo Lugari ha scoperto che certi pini del Centro America avevano uno sviluppo molto rapido se associato a dei funghi particolari. Il risultato è stato che adesso oltre 100.000 ettari di foresta attraggono con la loro più bassa temperatura i temporali e le piogge. E la comunità di Paolo Lugari può vendere prodotti della terra, del bosco, perfino acqua in bottiglia alle città vicine. In un ambiente del tutto sostenibile, a impatto zero, o sarebbe meglio dire negativo, visto da dove erano partiti. Analogamente sono andate le cose per i coltivatori di funghi di alcune zone del mondo, quando hanno scoperto che, usando come letto i resti della coltivazione del caffè e i fondi, avevano una crescita prodigiosa. Utilizzando quindi materia prima del tutto gratuita e considerata un rifiuto, è nata una filiera produttiva che potrebbe dare lavoro a milioni di persone. La natura è piena zeppa di meraviglie che sono alla portata e basta capirle e copiarle. Credo sia inutile che mi dilunghi oltre. Se siete interessanti, leggete questo libro ed entrerete in un mondo, si chiama, ripeto, Blue Economy, di Gunther Pauli, ed entrerete in un mondo affascinante che sembra una fiaba e invece potrebbe rappresentare la realtà del domani. Un mondo con meno problemi ambientali e soprattutto meno differenze sociali. Un mondo a misura d'uomo, ma di ogni uomo, non solo dei banchieri o dei manager, come sembra essere quello di oggi.
She told her that she loved you much more than I did. But I know she left you, and you swear that you just don't know why. Well, honey, I swear I'll always be right. If you ever want me, come on. Don't you know, honey, nobody ever gonna love you the way I tried to do. Who'd be willing to take your pain and all your heartache? And I swear I'll always, always be right. If you ever when you're shopping around, babe, seems like the grass always looks greener when you're looking over there in somebody else's backyard. So I know what you're trying to tell me when you say, "Mom, mom, 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 I gotta go out shopping for my life. I gotta find my own true third eye, my Christian identity out there on the road there." And although I may be comfortable here, sleeping in your nice bed with all those satin sheets and all that fur and eating all that chicken and getting stoned, having a good time, I have to go out and rough it. I have to go to Africa. Or I have to go to Omaha. Or someplace like that. I have to find myself, you know what I mean? So there's this dude, man, walking around the fucking highways of America with a pack on his back. Looking for his identity, right? When I want to say, "Baby, don't you know you left your mama here home? You left a good loving mama right here home." And that should be identity enough for any man. So I said, "Baby, I know that you're going to come home to me someday. And I'm going to be able to tell when you walk in my front door. I just do believe that I can be looking in your eyes. Say, Lord, that man finally realized. So you can put your head on my shoulder today. Cause I know you got some more tears to share. Come on, let it go. So come on, come on, come on, come on, come on. Honey, cry. Just
Insomma, questa era Janis Joplin in Cry Baby, con un testo che sicuramente non era per educande, ma comunque una grandissima interpretazione dal vivo di questa mitica, mitica cantante. In tutti i discorsi che ho fatto fino adesso è rimasta un po' in secondo piano la questione delle rinnovabili, che restano la prima scelta insieme all'efficienza per una rivoluzione nei consumi energetici e quindi nei processi di produzione. Ora, a che punto siamo e quali prospettive ci sono per il futuro? Ho già accennato ai primi fatti, per i primi passi che sono stati fatti negli anni 70 e poi negli 80 sulla spinta delle crisi del petrolio. Oggi possiamo calcolare che nel mondo ci siano quasi 7 milioni di persone occupate nelle varie filiere rinnovabili. Il solo fotovoltaico ne occupa 2,3 milioni, 1000 volte di più di 10 anni fa. Oggi nel mondo il 19% dei consumi totali, attenzione, non solo elettrici, di tutti i consumi, è soddisfatto da rinnovabili. Questi dati sono del 2012, quindi saranno sicuramente migliori adesso, con una prevalenza delle biomasse nei paesi in via di sviluppo. Se poi parliamo soltanto di energia elettrica, il balzo in avanti è impressionante, tanto che nel 2013 quasi il 60% dell'elettricità mondiale è derivata da fonti rinnovabili. Quella da fonti fossili è passata invece dal 2001 al 2013 dall'80 al 40%, cioè è dimezzata. I dati sono buoni o molto buoni anche per i paesi in cui è forte la presenza del potere fossile di multinazionali o di governi assoggettati all'industria tradizionale come il nostro, dove ormai però il 40% dell'elettricità è verde. In Spagna sono arrivati al 43%, in Portogallo al 62%. E anche fuori Europa non si scherza. Se escludiamo l'idroelettrico tradizionale, per capirci quello delle dighe, al primo posto c'è la Cina, seguita da Stati Uniti e Germania. L'Italia è buona quinta, con una potenza solare che corrisponde a 5 grandi centrali tradizionali. Questo sviluppo è avvenuto negli ultimi anni per molti motivi: svincolarsi da domini nella fornitura di combustibili fossili, il gas russo, il petrolio arabo, il carbone che arriva dalle varie estremità del mondo, l'esigenza di sopperire ai prezzi crescenti del petrolio e del gas e, non ultima, la crisi economica e la crisi ambientale che abbiamo davanti. Ma non è solo questione di elettricità. Anche nel termico si sono avuti e si stanno avendo cambiamenti radicali, ne parlerò tra poco. C'è un dato curioso: tutti, perfino gli ambientalisti, hanno sottostimato le potenzialità delle rinnovabili. Una volta si diceva che oltre qualche percento non si sarebbe potuti andare. I dati di oggi dimostrano che si erano sbagliati e continuano a sbagliarsi tutti quelli che negano la possibilità di una transizione energetica. Lo fanno o perché direttamente interessati, venditori o distributori di fonti fossili, o perché raccolgono le informazioni in modo acritico dalla televisione, esattamente come le previsioni del tempo. Un po' a cazzo. La stessa IEA nel 2000 aveva stimato per il 2010 lo sviluppo delle energie pulite. Perfino Greenpeace aveva dato numeri decisamente poco ottimistici. Oggi la situazione è cambiata. Qualche mese fa la stessa IEA ha riconosciuto che il solare, il fotovoltaico e quello a concentrazione sarà il primo produttore di energia elettrica entro il 2040. E poi c'è la questione del prezzo. Il costo dell'elettricità prodotta da impianti rinnovabili è sceso con una rapidità molto grande. Dal 2009 al 2014 l'elettricità fotovoltaica, passatemi questa semplificazione di linguaggio, costa 4,5 volte di meno, quella eolica poco meno della metà. Questo andamento è presente ovunque nel mondo, dove leggi e mercati non siano succubi delle grandi società dell'energia. Queste hanno cercato di inserirsi nella produzione dei moduli solari, ma con risultati talmente scarsi da rinunciarvi quasi subito. È accaduto alle grandi multinazionali come Exxon, BP, Shell, Mobil, Total e anche ad Eni. In realtà i produttori sono tutte aziende nuove e molto agili, in modo da potersi adattare facilmente ai cambiamenti molto rapidi e costanti delle tecnologie. Il centro del mondo di questo tipo di produzione è l'Asia, dove si concentra l'80% della produzione di moduli. 7 delle prime 10 società produttrici di moduli fotovoltaici sono cinesi. L'eolico presenta situazioni molto diversificate, anche se ci sono aziende nuove, danesi e cinesi all'avanguardia, il contributo e l'intervento di grandi gruppi come Siemens e General Electric è molto importante, ma non si vive di sola elettricità. Abbiamo bisogno nella nostra vita personale di almeno altri due fattori, il riscaldamento e la mobilità. Dirò solo poche parole su questi punti che magari riprenderemo nelle prossime puntate. I trasporti sono responsabili di un quarto dei gas climalteranti, quindi del 25%, per non parlare della produzione di polveri sottili. Escludendo strategie sulla mobilità locale come il car sharing, l'uso massiccio di mezzi pubblici, l'incentivazione di veicoli non inquinanti come moto e elettriche, biciclette, quello che va cambiato è chiaramente il combustibile. Niente più gas, gasolio o benzina. Usiamo i combustibili provenienti dalle piante. Il mais, la soia, la canna da zucchero e così via hanno avuto negli ultimi anni impieghi diversi da quelli tradizionali. Il vero problema è che in questo modo risolviamo sì una parte dei fastidi dei paesi ricchi, ma togliamo sostentamento ai paesi poveri dove il mais deve servire per fare polenta e certo non per far andare il motore di una Chevrolet. Così, se dal 2003 al 2013 c'è stata una crescita molto forte di produzione di biocombustibili, negli anni seguenti si è avuto uno stallo dovuto proprio alle lamentele appena dette. Ma c'è dell'altro. In questi ultimi anni si stanno sviluppando altri biocombustibili, quelli che vengono chiamati di seconda generazione. Qui non vengono più usati i prodotti agricoli, ma la cellulosa, l'emicellulosa e la lignina, tutte sostanze che si trovano tra gli scarti della lavorazione del legno e, nello stesso legno, gestibile in modo assai meno drammatico dei cereali o della canna da zucchero. La fase in cui siamo è ancora di sperimentazione e verifica, da cui il rallentamento di cui parlavo prima. Anche l'Italia sta lavorando molto bene in questo settore. A Crescentino, in provincia di Vercelli, il gruppo Mossi Ghisolfi ha aperto un'azienda che converte masse legnose non alimentari in 50 milioni di litri di biocombustibile l'anno. Altri impianti verranno aperti in Sardegna, in Sicilia, in Puglia e anche all'estero. L'impatto è importante sia dal punto di vista climatico, perché la CO2 emessa è la stessa che è stata immagazzinata a suo tempo dalla pianta, ma anche occupazionale. Le stime parlano di 25.000 posti di lavoro in Italia entro il 2020. A volte facciamo fatica a comprendere in un quadro generale gli effetti di questa rivoluzione. Prendiamo allora un'altra faccia della medaglia e parliamo dell'Africa. Nel continente nero, una larga parte della popolazione non è collegata ad una rete elettrica, ma ci sono 650 milioni di cellulari e 800 milioni hanno accesso alla rete mobile. Questo è un altro degli effetti collaterali delle energie rinnovabili. Le batterie vengono ricaricate non più con la rete elettrica, ma con impianti solari e la vita può svolgersi in modo più moderno e, passatemi il termine, più produttivo. Cosa accadrà in futuro? Avremo sempre più persone collegate alla rete elettrica oppure no? C'è chi sostiene che lo sviluppo tecnologico, la diffusione e soprattutto i prezzi sempre più modesti di fotovoltaico, di LED, di batterie ricaricabili, porterà ad una situazione contraria perché in molti casi della rete non si sentirà affatto bisogno. Per rendersi conto che non si tratta di frasi buttate là da un ubriacone, ricorriamo ai numeri. Nel 2009 in Africa c'erano 300.000 lampade solari. Nel 2014, 5 anni dopo, ci informa Lightning Africa, sono 6 milioni e le prospettive sono di arrivare a 400 milioni entro il 2020, cioè di dare a luce a tutti gli africani che oggi ne sono sprovvisti senza collegarli ad una rete. C'è un altro aspetto di cui si discute spesso a proposito della transizione energetica dalle fossili alle rinnovabili. Conviene che i nuovi impianti siano piccoli e delocalizzati oppure che si costruiscano grandi centrali? Ora, questa domanda è una domanda importante e merita una risposta. Anche perché se guardiamo in giro per il mondo ci accorgiamo che ci sono scelte molto differenti. Per esempio in Australia ci sono più di 1 milione di piccoli impianti, mentre in Cile sono state installate e programmate solo grandi centrali. La Spagna ha costruito 5 grandi centrali a concentrazione, grazie ai suggerimenti di Carlo Rubbia, ripudiato dal governo italiano, all'epoca diretto da Silvio Berlusconi. Se è chiaro che il contesto politico, geografico, paesaggistico ha un'importanza notevole, altre sono le questioni sul tappeto. Io credo sia ovvio che i piccoli impianti sono più rispettosi, soprattutto del paesaggio, anche se in questo campo esistono, a mio parere, esagerazioni da parte di molti ambientalisti che vedono il demonio nei parchi eolici, perfino in quelli offshore, come se la centrale di Porto Tolle o un qualsiasi impianto nucleare fosse più bellino e meno, diciamo così, ingombrante. E comunque la concentrazione di centrali a fonti rinnovabili segue una precisa esigenza. I cambiamenti climatici in corso, come abbiamo visto anche oggi, non lasciano molto tempo a disposizione. Se si vuole convertire il pacchetto energetico in fretta, la costruzione di grandi impianti è necessaria per ridurre l'effetto serra e limitare l'aumento di temperatura a soli 2 gradi Celsius. Se ciò non avvenisse, gli uccelli probabilmente morirebbero lo stesso senza sbattere contro nessuna palla eolica.
I'm
I Got the Blues. Questi erano i maestri, i Rolling Stones. Ci avviamo verso la fine di questa puntata di Non ci credo e vorrei toccare molto brevemente alcuni punti lasciati da parte, ma molto importanti, per chiudere con un'esperienza non molto lontana da casa nostra, che andrebbe copiata per legge in tutti gli altri paesi del mondo, e cioè quella danese. I due settori di cui non ho parlato sono quello dell'edilizia e quello della mobilità, settori nei quali i ragazzini di oggi vedranno certamente applicate tecniche e innovazioni che non figurano neppure nei più visionari film di fantascienza. Ho già accennato alle stampanti 3D che modificheranno radicalmente la realizzazione delle componenti nei due settori, ma poi parleremo sempre più diffusamente di abitazioni passive, senza alcun bisogno di riscaldamento, parleremo della tecnologia delle termiti per rinfrescare gli ambienti, delle nuove colle ricavate da quella delle cozze, parleremo di automobili senza guidatori e di un sacco di altre meraviglie. Per essere precisi, tutte queste meravigliose creature non sono solo nella testa di ingegneri un po' pazzerelli, sono al vaglio di lavoratori e spesso già in fase di produzione, almeno in alcuni paesi e in qualche situazione. Insomma, il futuro è partito da un po'. Certo, ad accontentarci delle notizie del TG1 facciamo un po' fatica a capirlo. Anche se è difficile prevedere come andranno le cose, specie in un settore che presenta così tante variabili come quello del destino climatico del pianeta, proviamo a prendere qualche spunto da quello che succede intorno a noi. Gli esempi che si potrebbero fare sono tanti, mi limiterò quindi solo ad alcuni. Partiamo dalla Germania, beh, da dove se no? C'è una regione, un Land come la chiamano loro, la Schleswig-Holstein, capitale Kiel, la zona più settentrionale della Germania al confine con la Danimarca. Qui nel 2014 le fonti fossili non sono state usate. Tutta l'energia elettrica è stata prodotta con fonti rinnovabili, in particolare con l'eolico. Entro 10 anni è previsto di triplicare questa quota di modo da produrre 3 volte il fabbisogno elettrico. Uno dice, perché mai esagerare? È semplice, perché l'elettricità rappresenta un terzo circa dell'energia consumata da una nazione. Ma siccome con le rinnovabili è estremamente semplice produrla, dovremmo convertire elettricamente altri consumi che riguardano altri settori della vita e delle realtà produttive della regione. Così potremo destinare la parte che non interessa, le lampadine, a far girare motori, riscaldare, produrre e così via. Questa realtà così avanzata, tuttavia, non è l'unica in Germania. C'è una rete di città che punta al 100% di rinnovabili. Nel 2014 erano 140 le comunità aderenti. E in Italia? Anche da noi si muovono le cose. Ci sono già 29 comuni carbon free nel nostro paese e molti altri si stanno avviando in questa direzione. Certo che 29 comuni su oltre 8.000 non fa una grande impressione e soprattutto fa storcere il naso la politica nazionale del paese che non spinge abbastanza, spesso frena, verso queste innovazioni. Voglio però chiudere con il caso danese, che è emblematico di come questa fase dovrebbe essere affrontata. È il 22 marzo 2012. Il Parlamento danese si riunisce e vota una delibera che vuole cominciare la transizione energetica in modo che entro il 2050 tutti i consumi energetici del paese, tutti, non solo quelli elettrici, siano prodotti con fonti rinnovabili. Il voto è straordinario perché si tratta di un plebiscito. Non c'è partito o posizione politica che tenga, sono tutti d'accordo. Sottolineo che questo è quanto è successo anche in Germania in più occasioni, segno che siamo di fronte ad un Parlamento che vota la sostanza e non l'opportunità di acquisire più voti o fare un dispetto alla parte politica avversa. E chiunque può capire a chi mi riferisco. Vediamo qualche numero. Negli ultimi 30 anni l'economia danese è cresciuta di quasi l'80%, ma i consumi energetici sono rimasti costanti. La quota delle rinnovabili è passata dal 20% del 2000 al 24% del 2012. L'elettricità è prodotta al 43% da fonti rinnovabili. Mentre si può capire la posizione della sinistra al potere, perché mai la destra, normalmente legata alle posizioni delle industrie, avrebbe dovuto sostenere una simile strategia? Lo spiega Lieke Fries, leader dell'opposizione di destra. Dice: qualsiasi cosa facciamo, il prezzo dell'energia aumenterà per la fame di Cina e India, Per questo dobbiamo diventare indipendenti e non subire più le fluttuazioni dei prezzi. Pragmatismo e chiarezza, non le solite frasi di circostanza dei politici delle nostre parti. Il primo impianto eolico danese risale al 1891, ma dopo la crisi del petrolio del 73 il governo è propenso ad iniziare una nuova era nucleare. Nasce una forte opposizione interna che spinge perché si riprenda il discorso dell'eolico. Tra l'80 e il 2005 nascono un centinaio di cooperative che, usando gli investimenti di quasi 10.000 cittadini, raccolgono 23 milioni di euro per un primo parco da 40 megawatt. La determinazione del popolo e dei suoi governanti attira anche grandi investitori che negli ultimi anni sovvenzionano impianti ben maggiori, come per esempio quello di Anholt da 400 megawatt. E così nel 2013 il 39% della domanda elettrica viene fornita grazie soltanto all'eolico. Le previsioni realistiche di arrivare al 50% in 5 anni. Questo però è solo uno degli aspetti della rivoluzione energetica danese. Intanto si è lavorato molto sull'efficienza. Se prendiamo come esempio gli edifici, i consumi elettrici e termici al loro interno sono scesi di 10 volte dal 61 ad oggi, che significa consumare 10 volte meno energia e pagare 10 volte meno le bollette. Una legge danese impone da quest'anno, 2015, il divieto di caldaie a gasolio o metano negli edifici nuovi e dal 2016 il divieto di installare caldaie a gasolio negli edifici che siano raggiungibili o dal teleriscaldamento o dal metano. A proposito di teleriscaldamento, non c'è un altro stato con la diffusione danese e questa scelta è stata un grande successo. Se questa tecnica è condotta bene, per esempio usando solo fonti rinnovabili e non i rifiuti, come capita spesso dalle nostre parti, rappresenta un grande vantaggio sia dal punto di vista economico che di una ridotta quota di inquinamento atmosferico. Sempre in Danimarca, la legge prevede che dal 2025 nessun impianto a carbone potrà essere utilizzato. Grandi vantaggi si hanno anche nella mobilità. La Danimarca è al top per quanto riguarda, per esempio, l'uso e l'organizzazione delle biciclette. Mi accorgo adesso di essere arrivato al termine del tempo che ho a disposizione, quindi chiudo qui e vi saluto. Riprenderemo il discorso sulla Danimarca e su questi temi la prossima settimana, no? E vi lascio alla terza puntata della trasmissione sulla Prima Guerra Mondiale rivissuta attraverso la letteratura. In studio c'è Irene Barrichello e Sebastiano Leotta. Io vi lascio con un ultimo pezzo jazz, una vera chicca scritta da Jimmy Giuffrè per Woody Herman nel 47, Four Brothers. Questo brano è poi diventato uno standard jazz eseguito un po' da tutti. Vi propongo una versione molto particolare perché è presa da un concerto, quindi dal vivo, tenutosi all'Arena Municipale di Kansas City il 21 luglio del 51, sul palco con l'orchestra di Woody Herman, l'immenso Charlie Parker. Da Mario un abbraccio e il solito affettuoso saluto. Thank you.
Thank you.